La resa dei conti, comprensibile nel centrodestra, comprensibile perché il centrodestra a Prato ha avuto il peggior risultato di sempre, è una cosa clamorosa in qualche modo. Però partiamo da una valutazione generale su queste elezioni amministrative pratesi che hanno tante peculiarità.
Sì, ne hanno diverse. Innanzitutto, diciamo, l'adeguamento di partecipazione, insomma, lo diciamo sempre, l'abbassamento anche dell'interesse che hanno i cittadini purtroppo nel dover scegliere anche il governo della città, che si abbassa di molti punti anche solo rispetto a 2 anni fa, perché insomma ricordiamolo anche a chi ci ascolta, spesso si fanno dei confronti, insomma in aree politiche che sono cambiate molto, a Prato come tutti sappiamo si è votato solo 2 anni fa e quindi il confronto è anche abbastanza diretto e insomma l'abbassamento decisivo della partecipazione è un primo atto, una prima caratteristica peculiare. Poi certo ce ne sono tante altre, questa sconfitta debacle che sottolineavi della destra, che però è sostituita in qualche modo insomma dall'adesione che hanno i cittadini verso queste due liste civiche, che sono quella di Belgiorno, che è un transfugo appunto da Fratelli d'Italia, e quella Jonathan Targetti, che non hanno raccolto chissà che, si sono fermate attorno al 6%, ma sono comunque risultati che se sommati sono significativi e fanno più o meno quello che perde il centrodestra, in questo caso insomma il 12% è qualcosa, il 13 quasi, insomma quello che perde il centrodestra rispetto a quello che aveva performato anche nelle precedenti appunto elezioni amministrative, tutte vinte dal centrosinistra, quasi tutte vinte da Matteo Bifoni, che è la terza caratteristica peculiare di queste elezioni, insomma questa figura a Prato quasi no, insomma messianica, come siamo abituati a dire, che ogni volta che si presenta ci dobbiamo mettere, oltre alle due elezioni amministrative comunali vinte di seguito dal 2014 al 2024 al governato Bifoni, ci dobbiamo mettere anche l'intermezzo proprio di qualche mese fa, dell'autunno scorso, quando si è presentato davanti agli elettori per fare il consigliere regionale, carica che sta abbandonando in queste ore, che ha potuto svolgere solo per pochi mesi, quando ha segnato un altro di quei record, diciamo, che ci fanno usare questi aggettivi per lui rispetto all'adesione in città. Ricordiamo, l'ha preso 22.000 più di 22.000 voti appunto in un solo collegio, quello pratese, quello di casa sua. Quindi ecco, ci sono delle peculiarità, ce ne sono tante. C'è questo terzo mandato che non vuole essere un terzo mandato diciamo consecutivo o una copia degli altri, almeno nella narrazione di Matteo Bifoni, anzi adesso sentiremo proprio oggi magari qual è la sua idea di questa nuova stagione.
Infatti adesso sentiamo direttamente, secondo me Matteo Bifoni è diventato un estimatore di Edoardo Scarpetta, ora glielo chiediamo. Perché Edoardo Scarpetta? Oh, eccolo, Matteo Bifoni, buongiorno sindaco, bentrovato, grazie
buongiorno,
per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Bernardini, buongiorno dottor Balumbo, buongiorno a tutti i telespettatori.
Abbiamo detto, audiospettatori, ma non si capisce più se sono radio, se sono tele, infatti è così. Matteo Bifoni, lei come ha fatto il sindaco di Prato per due mandati, il secondo mandato durissimo, c'era Salvini col vento in poppa, ce lo ricordiamo tutti, poi andato a fare il consigliere regionale con 22.000 preferenze, dopodiché è tornato a fare il sindaco della sua città con una stagione alle spalle difficile, la sindaca commissariata, l'inchiesta della magistratura, insomma non era facile. Perché mi veniva in mente Edoardo Scarpetta? Non so se lei ha visto Qui rido io. Secondo me lei, quando si è messo con i fogli in mano a fare la prossima giunta, ha detto Qui rido io.
No, guarda. Guardi, ora mi era scappato il tu, ma nel senso, no, in realtà diciamo il tema è abbastanza semplice e io ho sempre detto che, siccome vengo dal Vecchio Testamento della politica, o noi ancora abbiamo questa perversione dei partiti, di queste robe così, delle liturgie, io sempre, diciamo, a me mi hanno sempre insegnato che, diciamo, c'è un elemento sovrano nella politica, che sono le urne, i voti, che i voti vanno rispettati e che sui voti poi, nel caso delle scelte, si costruiscono anche le giunte e tutto quello che deve essere. Che per carattere e per indole io non voglio certo, come dire, portare all'esasperazione o alla rissa, si cerca certo il punto d'incontro, consapevole alla fine sceglie il sindaco e consapevoli anche del fatto che oggettivamente c'è stato un risultato molto significativo dal punto di vista personale, sono mia grullo, cioè nel senso, lo leggo bene, che è un po', ce lo siamo detti anche altre volte durante stampagna elettorale, che è un po' il frame di una città che a un certo punto ti dice vabbè, via, ti voto, via, proprio perché tu sei te, magari che quello che è successo per il nostro popolo oggettivamente è stato complesso da digerire, e guardate, non è una colpa di un singolo o di una singola, la colpa è collettiva politicamente. Poi i percorsi giudiziari sono altre cose, lo vedremo, ci sono avvocati, giudici, PM eccetera, ma la colpa politica è di tutti, non è che vengo da Marte. Cioè c'era questo elemento è stato, come dire, preso in carico, questo elemento è stato valutato, e l'idea è stata quella che ci volesse una persona, cioè la mia candidatura, e magari non ti fa, l'ho detto anche questa altre volte, non ti fa venire l'emozione di quando esci per la prima volta con la fidanzata o il fidanzato nuovo, ma che ti trasmette, almeno penso, spero, serietà e voglia di applicarsi per quelle che sono i temi della città, e una capacità di ripartenza, conoscendo già la macchina, conoscendo tanti dei fascicoli aperti, abbastanza immediata, ecco. Poi le giunte si costruiscono, donne e uomini di buona volontà, cercando di coinvolgere tutti, perché è una buona cosa per la politica, perché più la gente si sente coinvolta, più si lavora meglio, secondo me.
Giorgio Bernardini, abbiamo pochissimo tempo perché tra poco Matteo Bifoni è in TV nazionale, perché il caso Prato è un caso di enorme interesse naturalmente, per cui molto velocemente proviamo ad andare sui temi, perché sulla giunta non parla nemmeno se lo teniamo in due e lo torturiamo fino a domani, e qui è inutile che siamo qui a
parlare. Domani perché ancora è tutto abbastanza, guardate, ho letto le istruzioni giornalisti, ma guardate, tutto assolutamente, meglio un giorno in più, ma fatta bene, che io voglio lavorarci, ma 5 certo, anni certo. E poi doverci rimettere mani dopo.
Ma non c'è dubbio. Andiamo sui temi, Giorgio.
Sì, sembra insomma molto interessante proprio questo cambio di passo che Bifoni intende proporre. La cosa che mi ha colpito di più, diciamo, nei prodromi della campagna è stata questa attenzione per i giovani, probabilmente figlia anche del fatto che Matteo Bifoni diciamo, è diventato padre nei momenti in cui diventava per le prime volte sindaco, ma adesso è padre dei due bambini che si preparano ad essere ragazzi, forse anche questo è il punto, non lo so, mi sono fatto questa idea, però ecco, mi interessava molto capire come voleva tradurre anche questo youth test che vorrebbe appunto copiare, ovviamente in senso positivo, come buona pratica da Parma, e in più vorrei anche capire insomma se ci sono delle altre novità che intende introdurre anche come metodo, non solo come attenzione ai temi, perché sappiamo benissimo come sta la moda, magari poi ne parliamo, e sappiamo benissimo che Prato ha un tema molto importante che riguarda l'abitare, la casa, però quella sui giovani è la cosa che mi interessa più da vicino in questo momento.
L'idea è che, diciamo, come facciamo noi a far sì che una generazione che oggettivamente è in affanno, perché per le tante questioni, senza andare a fare troppo sociologi, la prima generazione starà peggio di quella prima, eccetera, eccetera. È un tema che c'è in questo momento, si percepisce una sofferenza. 500 ragazzi che scompaiono dai radar dell'abbandono, cioè della scuola, quindi con l'abbandono scolastico, quello che è successo l'altra sera in Piazza Mercatale con un quindicenne tira fuori un coltello durante una rapina. Cioè, sono tutti temi che secondo me stanno insieme, e che opportunità gli dai? Allora, come si traduce? Innanzitutto, vabbè, lo youth test è una roba su cui parlerò con Matteo Guerra, con il sindaco di Parma, per farmi spiegare esattamente come lo hanno strutturato, perché lo vorrei applicare per capire quali sono gli esiti delle scelte che noi facciamo sulle generazioni future. Poi diciamo, tutta quella parte non è solo necessariamente di intrattenimento, che serve, per carità, ma non è solamente quella, per quei giovani, e soprattutto creare opportunità. Faccio come esempio quello della formazione dei ragazzi. Io vorrei parlare della regione toscana per calendarizzare e poi sartorializzare una serie di filoni di formativi tagliati sulle nostre esigenze, cosa che probabilmente sul distretto vero e proprio non è mai stato fatto. Aggiungo, vorrei capire insieme a loro come si strutturano per esempio alcune vicende legate al trasporto pubblico, se non le mettiamo a disposizione loro, di chi lo dobbiamo mettere a disposizione? Come facciamo? Non lo so, magari lo sapessi, però diciamo ci proveremo a mettere in campo tutte quelle attività amministrative che possano in qualche modo tentare di tenere agganciati il più possibile i ragazzi all'amministrazione comunale. anche con, con i momenti di confronto. Tra un po' ci riconsegneranno l'intervento strepitoso Officina Giovani, che potrebbe essere un hub di ricezione di quelle che sono le istanze, le novità, le tensioni giovanili. Ecco, l'importante è provarci. Poi il tema della casa ci sta a fianco, perché è un tema che secondo me impatta molto sulle nuove generazioni. Fanno fatica con gli stipendi attuali a trovare un mutuo, o a meno che non abbiano un welfare familiare a fianco, oppure un affitto. Il SUNIA CGL dice, per esempio, a Firenze un affitto cuba circa per il 60% degli stipendi medi. A Prato non sarà il 60%, ma secondo me impegna il 50%. A me sembra un tema su cui bisogna trovare delle soluzioni. Ecco, sono tutti tasselli di una città che da questo punto di vista prova a fare quello che si è fatto nella scorsa legislatura con la città amica dei bambini e l'UNICEF. Ora, quello era un tema specifico, adesso bisogna ampliare il raggio d'azione della politica.
Matteo Biffoni, lei dovrebbe avere un collegamento con la TV, per cui le domando in diretta. Ce l'abbiamo due minuti secondo lei per fare un
ultimo? Sì, due minuti, sì, ma ci mancherebbe.
Benissimo, no vabbè, perché abbiamo preso degli accordi in questo senso. Giorgio, andiamo sui temi del tessile, della macchina produttiva della città, dell'identità del lavoro a Prato.
Sì, intanto mi chiedo e chiedo a Matteo molto velocemente, visto che insomma questo impegno, se è l'ora di uscire dalla monocultura industriale di Prato, cioè anche come discorsi, senza insomma vituperarla, però diciamo per capire quale altra economia ci può essere. E poi vorrei capire se gli strumenti che ci sono a disposizione, per esempio lo stanziamento che ha già fatto il governo Draghi e che lui pensa sia ripetibile, sono abbastanza per tamponare questa crisi della moda e dunque anche del tessile e del pronto moda che pare strutturale.
Allora, parto dalla seconda, dottor Bernardini, parto dalla seconda perché diciamo io vorrei, no, ovviamente 10 milioni non risolvono i problemi del distretto, tantomeno della moda, però sono un fatto politico, perché riconoscono il distretto come soggetto economico degno del finanziamento diretto da parte del governo. E questo significa poi appiccicarci sopra, non solo e non tanto finanziamenti utili, per carità di Dio, ma anche politiche specifiche. Penso per esempio al tema dell'end of waste, delle PR, insomma, di varie questioni che poi con il governo bisogna affrontare. Se c'è un soggetto riconosciuto come il distretto è tutto più facile. Ecco perché vorrei stabilizzare quel finanziamento. Poi ci fosse, chiaro, se ci mettono 100 milioni siamo più contenti, ma anche se ce ne mettono uno funziona, perché c'è un come riconoscimento politico e ci consente poi di ampliare i nostri raggi d'azione rispetto a tanti temi che ci riguardano. Penso al tema energetico, penso al tema dei rifiuti, penso al tema dello sviluppo dell'acquedotto industriale, eccetera eccetera, perché c'è un riconoscimento politico. Quindi diciamo, al di là della struttura dei soldi, che ripeto, 10 milioni sono una cifra importante ma non certo risolutiva, però questo ci aiuta. Per quanto riguarda la questione monocultura è un grande dibattito, diciamo così, noi si parte da quelli che siamo e in questo momento secondo me bisogna prendersi cura del distretto tessile, perché su quello pronti via avremo un tema grosso come una casa, a proposito di vicenda, di questioni personali, della vita della nostra città. Poi è chiaro che lo sforzo l'abbiamo fatto anche nel corso di questi 10 anni di provare a intercettare qui altre realtà e diciamo dinamiche diverse, e lo proveremo a fare, però diciamo il comparto tessile barra moda resta, secondo me resterà soprattutto nel tempo di 5 anni di questa legislatura l'asse portante, la spina dorsale del nostro sistema economico, perciò lì vanno concentrate le attenzioni e gli sforzi secondo me.
Io un'ultima cosa, una domanda lampo volevo fare, volevo sapere se inviterà a cena Capecchi e Funaro per questa grande area metropolitana del nord della Toscana.
Li ho già sentiti entrambi, sia Giovanni Capecchi che ovviamente Sara Funaro, e tempi che ho sentito Damiano Sforzi, perché posso, Andrea Tagliaferri è un amico a Campi, nel senso l'idea è questa, le ritorniamo a praticare, di un grande di una grande area metropolitana che dialoga, si confronta, prende decisioni concordate, è secondo me, ma no, cioè vitale, o lo fai o siamo tutti quanti più fragili, e penso davvero che a partire ovviamente insomma dai prossimi mesi si possa riniziare quella buona pratica secondo me di confronto costante con la piana fiorentina, la piana pistoiese, Pistoia stessa e soprattutto Firenze.
Matteo Biffoni, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro naturalmente, complimenti.
Grazie a te. Buon lavoro a tutti voi, a presto.
E
state bene. Siamo
nei nostri studi per approfondire alcuni ragionamenti strategici per la vita di questa grande area metropolitana. Grazie a Matteo Biffoni. Il tema della grande area metropolitana che ponevi, Giorgio, è fondamentale. In questo momento l'Europa non riesce ad andare da sola da nessuna parte, figuriamoci Prato, Campi Bisenzio, eccetera. Insomma, questo è il concetto che in Toscana fatica molto a passare, regione dei campanili e altre cose del genere. Forse metodologicamente questa è una chiave interessante.
Assolutamente, sapevo che il tema ti sarebbe piaciuto, perché insomma spesso lo evochi quando parli appunto dei collegamenti tra le città. Certo, io diciamo ho fatto questa domanda a Biffoni anche un po', diciamo, provocandolo, perché adesso diciamo c'è anche l'asset strategico, sono tutti di sinistra. Ora ricordiamo che insomma, come dire, prima c'era un governo di destra a Pistoia, c'era insomma una particolare condizione ovviamente nella piana, e continua ad esserci in qualche modo, però c'è una, diciamo, anche una continuità adesso, e probabilmente diciamo c'è anche l'esperienza, perché sono tutti amministratori che hanno in passato, Sara Funaro da assessora, Damiano Sforzi da assessore, vice sindaco, Matteo Biffoni da sindaco stesso, a parte Giovanni Capecchi, insomma, che a capo adesso, però ha fatto l'assessore in passato con Berti. Ecco, sono tutti amministratori di questa grande area metropolitana. Io credo che sia veramente questa la sfida, e probabilmente potrebbero anche darsi un metodo, come hanno fatto in altri casi, diciamo, i sistemi della politica, magari non un nome, no? Però a parte le battute, sarebbe interessante fare delle politiche di area. Abbiamo visto quanto sono importanti, ci rendiamo conto anche sui grandi livelli, come stavi dicendo tu. Quindi io penso che Matteo Biffoni, da questo punto di vista, possa essere un buon federatore.
Giorgio Bernardini, visto che siamo rimasti soltanto io e te e non ci sente nessuno, qualche riflessione su questa giunta? C'è grande attesa, c'è grande curiosità, perché naturalmente Matteo Biffoni sposta gli equilibri. Matteo Biffoni è un riformista in un partito governato da l'altra area, quella che fa capo alla segretaria Schlein. Ci sono stati dei dissapori in questo senso, per essere eufemistici, per cui sposta un po' gli equilibri e dà una forza personale, un'autonomia personale dovuta alla quantità di voti, ai successi che ha avuto, comunque la si pensi, che lo mette in condizione di dire: ora ho fatto il sindaco per 10 anni, questo è il terzo mandato, sono forte di voti che sono stati dei record alle scorse elezioni regionali, sono forte di aver riportato il centrosinistra alla vittoria con una sindaca del mio partito che è stata commissariata per un'inchiesta della magistratura. Per questo io dicevo, qui rido io citando Edoardo Scarpetta, perché questa forza politica c'è tutta. Biffoni ha detto: ah, AVS è stata la prima lista a sostenermi ancora prima del PD per dire, i riformisti dovranno dare all'area schleiniana il vice sindaco, la vice sindaca. Che idea ci stiamo facendo su questo?
Allora, intanto sottoscrivo tutto quello che hai detto, compresa la citazione di Scarpetta, che era secondo me veramente calzante. Matteo Biffoni non lo può dire, certo. In realtà, mentre diceva che non ride lui, rideva, perché la verità è proprio questo. Cioè, adesso voglio dire, la misura della vittoria di Matteo Biffoni la vediamo tutti. La misura della invece vittoria della sua lista civica probabilmente non è chiara a molti. Ha eguagliato il record di Alessandro Tomasi nel 2022, 17,3%. Praticamente Matteo Biffoni, se si fosse fatto, mettiamo, io ipotizzo, uno schema di giunta, sapendo di vincere al primo turno, diciamo poco prima delle elezioni, ora lo deve buttare via, perché è persino, diciamo, era stato persino pessimistico il suo schema. Anche all'interno del Partito Democratico si guarda dentro le liste per capire le preferenze, e bisogna sottolinearlo, Balla pare che sia il primo degli esclusi, Edoardo Carli in Consiglio Comunale, che è diciamo, l'investimento più diretto dell'area schleiniana in città, che starebbe in questo caso fuori, ovviamente a meno che non vengano chiamati degli assessori dal Partito Democratico all'interno del Consiglio Comunale, resterebbe fuori. Diciamo che Matteo Biffoni in questo momento è proprietario di quello che succederà quasi totalmente, e che io, tutto può succedere poi anche negli equilibri importanti che tu sottolineavi, io penso che anche il vice sindaco o la vice sindaca potrebbe non essere di quell'area schleiniana, potrebbero esserci degli assessori forse, ma potrebbe Matteo Biffoni, anche per come concepisce il governo, almeno per come siamo stati abituati a vederlo noi nei primi due mandati, potrebbe affidare questo compito a una personalità di un altro partito, oppure addirittura a uno della sua lista civica, o addirittura a un esterno. Diciamo che in questo momento è molto molto potente l'azione di Biffoni. Poi sapete benissimo che queste cose si incrociano con tutto quello che dovrà succedere, quindi tra poco ci sono le elezioni politiche, forse in primavera, forse in autunno, tra poco ci sono i congressi, ecco, questo non lo dimentichiamo, perché a ottobre ci sono di nuovo i congressi del Partito Democratico. Cosa farà Biffoni? Si riprenderà anche il partito? Insomma, è un momento in cui le riscosse vanno di moda, e io penso che Matteo Biffoni non farà prigionieri.
Giustissimo, molto interessante, anche perché da qui alle elezioni politiche secondo me ne vedremo veramente delle belle, avremo delle sorprese anche per quello che riguarda, come dire, alcuni sindaci che avranno la tentazione romana. Presidente Giani, che è un mediatore per eccellenza, è preoccupato da questo forte spostamento degli equilibri su Prato, su tante questioni, perché poi le visioni sono diverse sulle infrastrutture, sui servizi, su altre cose, per cui vedremo che cosa accadrà da questo punto di vista. Avremo tanto da raccontare su realtà che sono molto dinamiche, per fortuna, e molto molto interessanti. Stiamo parlando della qualità della vita di tante persone. Giorgio Bernardini, grazie davvero.
Grazie a voi, come sempre.